Vogliamo iniziare il nostro incontro con la preghiera del Salmo 73-72. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro.
Per poco non inciampavano i miei piedi, per nulla vacillavano i miei passi.
Perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi.
Non c'è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo.
Non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini.
Dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito.
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi.
Scherniscono e parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza.
Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra.
Perciò seggono in alto, non li raggiunge la piena delle acque.
Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse senza nell'Altissimo.
Ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani.
Poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina.
Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli.
Riflettevo per comprendere, ma fu ardo agli occhi miei.
Finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine.
Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina.
Come sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento.
Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi fai svanire la loro immagine.
Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo.
Io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra.
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio, e Dio la mia sorte per sempre.
Ecco, perirà chi da te si allontana, tu distruggi chiunque ti è infedele.
Il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio, per narrare tutte le tue opere presso le porte della città di Sion.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Perché questo salmo così lungo è anche di vero lamento?
Ecco, dice il salmista, riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei. È arduo capire quello che questo salmo espone, che vedremo anche almeno in parte questa sera, ed è il grande dramma della storia, il vero dramma, che al prepotente sembra che vada tutto bene e al giusto sembra che vada male. Quindi non è giusta la storia, o non è giusto Dio, o c'è qualcosa che non va. Come possono quadrare i conti? Ecco, leggiamo allora questo brano, che sarà una riflessione. Il Salmo è un Salmo sapienziale, e questo brano pure ci rappresenterà la sapienza all'incontrario, cioè una situazione demenziale, che serve molto per capire il genere sapienziale.
Il brano dunque è al capitolo 14 di Matteo, e sono i primi 12 versetti. Leggo qualche variante in alcune parole. In quel tempo il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi servi: costui è Giovanni il Battista, risuscitato dai morti. Perciò la potenza dei miracoli opera in lui. Erode aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione per causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla. Benché Erode volesse farlo morire, temeva il popolo, perché lo considerava un profeta. Venuto il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse domandato. Ed essa, indotta dalla madre, disse: dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni nel carcere. La sua testa venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla, ed essa la consegnò a sua madre, e i suoi discepoli, fattisi avanti, levarono la spoglia e la seppellirono e vennero ad informare Gesù.
Ecco, prima di vedere il brano, vediamo la cornice, che è sempre significativa. Immediatamente prima c'era Gesù rifiutato a Nazareth, il profeta in patria. Qual è il destino del profeta in patria? Essere rifiutato. E il Battista, appunto, ci dice esplicitamente qual è il destino del profeta in patria, che sarà quello di Gesù. Cioè, chi dice la verità la paga. Poi viene immediatamente prima questo brano del racconto del banchetto di Gesù nel deserto. Qui c'è un altro banchetto, il banchetto di Erode, e poi ci sarà il banchetto di Gesù. E mangiare vuol dire vivere, e il modo di mangiare è il modo di vivere. Si rappresentano i due banchetti, due modi diversi di vivere, quello di Erode e quello che offre Gesù nel deserto. Siamo all'interno della sezione che porta dall'incredulità alla fede, e questo brano mostra perché noi restiamo nell'incredulità, perché partecipiamo al banchetto di Erode, e il risultato del banchetto di Erode è che una ultima portata come dessert è la testa del Battista, cioè la testa della verità. Quindi non si può riconoscere la verità. E però il brano, adesso entriamo nel brano, inizia con la resurrezione. È interessante. termina con la sepoltura ma inizia con la resurrezione, come a dire che la morte non è per la morte. Difatti la testa del Battista tagliata parla molto di più di prima, tant'è vero che Erode dice: oddio, è ancora qui. Cioè la verità non si può mai ucciderla. Quando credi di avere ucciso la verità, che dice la verità, in realtà non lo uccidi, ma l'altro compie pienamente il suo destino, è martire, cioè testimone della verità, testimone che c'è qualcosa che vale la vita. Quindi è testimone della vita oltre la morte, il martire. E quindi la verità che vince la morte. E allora il banchetto di Erode, la malvagità, se volete poi c'è il banchetto nel deserto che è il pane, la fragranza del pane nella notte, e il banchetto di Erode è come la semina da cui crescerà questo pane. Cioè il male alla fine, invece di vincerla sul male, fa sì che il bene si compia pienamente. Adesso vediamo il testo per ordine.
Primo versetto. In quel tempo il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù.
Se sentite uno che tossisce e l'altro che sbaglia le parole, non preoccupatevi, è l'influenza. Voi indovinatele lo stesso.
Cioè basta che attraverso la voce voi cogliate la parola.
Ecco, che il Battista è la voce. E i discepoli sono andati in missione, anche Erode ha udito parlare di quello che fa Gesù, come anche noi dopo 2000 anni, attraverso la missione e la parola, udiamo quello che Gesù ha fatto. E la fede viene dall'ascolto. Come mai c'è un ascolto che approda alla fede, alla verità, e come mai c'è un ascolto che non approda alla verità, ma taglia la testa alla verità? È quanto si presenta in questo brano. Perché? Perché in realtà l'uomo può darsi che cerchi anche la verità, sì, nel profondo del cuore la cerca, ma la prima verità che cerca è quella di giustificare la sua posizione. Per cui la verità, se ti serve per giustificare la tua posizione, allora vai sparato, ammazzi le persone per la verità, e non è gran verità. Se non ti serve, come dice Paolo Romani 1,18, soffochi la verità nell'ingiustizia. Trovi infiniti motivi per dire che non è giusto così. Cioè, il nostro modo di valutare dipende dal nostro modo di vivere. E è vero che Filippo dice, gli rubo la parola, che uno vede coi piedi, nel senso che se i miei piedi sono di qua, vedo di qua, se sono di là, vedo di là. Quindi sono i piedi, il tuo orientamento concreto di vita che determina ciò che tu vedi, se vedi una cosa o il suo contrario. Il tuo modo di banchettare, cioè di vivere.
Proseguiamo. Erode, egli disse ai suoi servi: costui è Giovanni il Battista, risuscitato dai morti, perciò la potenza dei miracoli opera in lui.
Ecco, Erode c'ha i suoi servi, i suoi cortigiani. Ecco, sono servi molto diversi dal servo di cui parla la Bibbia, il servo che serve gli altri, promuove la libertà, la verità, la giustizia a sue spese. E qui sono i servi cortigiani, sono i servi asserviti al potere, che entrano nel gioco del mondo e che fanno il gioco esattamente opposto a quello del servo. E Erode davanti a questi dice: oddio, il Battista è risorto dai morti.
Viene da pensare che come un'ammissione, anzi diventa una proclamazione di qualcosa che già sospettava Erode, cioè, come dire, ecco, lo sapevo che non sarei stato capace, non sarei stato in grado di farlo tacere, cioè quella voce non è riuscito a spegnerla, ecco che si sente di nuovo ed è una voce efficace, la potenza dei miracoli opera in lui.
Ed è interessante, no, che la resurrezione dalla morte è la buona notizia, è il grande desiderio dell'uomo di vincere la morte. Erode la vive come un incubo. Dio è risorto. Allora cosa vuol dire se è risorto? Che io sono proprio morto da vivo. Se lui da morto è ancora così vivo. Ed è interessante che noi possiamo vivere il bene come male, perché contraddice quell'apparenza di bene alla quale noi siamo legati. Cioè ciò che smentisce il nostro interesse a corta vista, quindi menzognero, noi lo viviamo come male, forse anche l'avvenimento più bello che ci sia, la resurrezione e i miracoli. Cioè il potere sulla natura, sulla vita e sulla morte.
Versetto terzo, è un flashback, cioè che cosa è avvenuto? Ecco, Erode aveva arrestato Giovanni, lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione per causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello.
Ecco, cosa fa Erode con Giovanni? Giovanni è l'ultimo profeta, il profeta è quello che dice la verità di Dio. Ecco, la verità di Dio poi è molto semplice, è il comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Amerai Dio con tutto il cuore, il prossimo tuo come te stesso. Ecco, cosa fa di questa parola Erode? Se ne impossessa, come Gesù sarà oggetto di possesso. Lo incatena, lo getta in prigione. Cioè, invece di riceverla, di lasciarla germogliare, se ne difende, se ne impadronisce, la uccide. Sarà il destino di Gesù. E poi si dice la causa.
Ma prima della causa vorrei dire che è stoltezza che tradisce poi e perde il male, che sembra astuto, cattura il bene, ma il potere o il bene ha un potere dirompente circa il male. Come viene ingoiato, diciamo così, dal male, il bene vince e da vinto diventa vincitore. Questo si vedrà bene in Gesù. Ecco, ingoiato dalla morte vincerà la morte, ingoiato dal male vincerà nel bene.
Ancora una nota su questo, allora. L'uccisione del profeta per sé rappresenta il massimo male. Peggio di qualunque altro male, perché qualunque male fai, c'è sempre chi ti dice è sbagliato. Se tu sopprimi la voce che ti dice è sbagliato, hai fatto il massimo male. Hai ucciso la possibilità di cambiare. Poi non è vero, perché anche dopo morto l'altro dice è ancora vivo. Ma per quanto sta in noi, il male si consuma nell'uccisione di chi dice la parola di verità. Oltre il male non può andare. E lo stesso bene non può andare oltre il martirio. Cioè nel martirio testimonia che quella cosa è vera e vale la vita. E la causa di tutto questo è Erodiade. Ecco, il problema non è di donne, è un problema molto serio, perché la donna è immagine della sapienza. E l'uomo è fatto per sposare la sapienza, la sua vita è governata dalla sapienza. Dipende da che donna sposa. Se sposa Sofia, la sapienza, ecco che la sua vita allora fiorisce nel banchetto del pane della vita anche nella notte. Se invece sposa una che non è sua moglie, che cos'è che non è moglie dell'uomo? La stoltezza. L'uomo non è fatto per la stoltezza, eppure ne abbiamo in abbondanza, ci risposiamo di continuo. Quindi l'uomo sarebbe fatto per sposare Sofia e non Moria, sarebbe la stoltezza in greco. Erodiade rappresenta proprio chi ha sposato la stoltezza, cioè l'apparenza, ciò che sembra bello, buono e desiderabile, come aveva suggerito il serpente. Cioè è una vita condotta nell'apparenza, che poi alla fine lascia cadere la maschera di morte. È proprio una danza di morte, no, questa danza, ma viene fuori solo alla fine. E mi accorgo che è stoltezza proprio perché alla fine scopro che non mantiene quel che promette. Quindi in questo adulterio di Erode, in fondo c'è l'adulterio di ciascuno di noi, che non sposiamo ciò che dobbiamo sposare. Cioè la parola che ci dice di amare Dio, di amare il prossimo. Per cui manchiamo della nostra altra parte, che ci fa essere noi stessi. Sposiamo un'altra parte falsa che ci toglie la nostra autenticità.
Versetto quarto, ecco, specifica, traducendo appunto in parole il messaggio, la denuncia di Giovanni. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla. Viene da pensare una cosa, lo dico immediatamente, cioè credo che non è appena una denuncia, ecco, usato questa espressione, ma proprio una denuncia profetica, nel senso che più che un'osservazione di tipo morale, più che un esplicitare uno scandalo, è davvero la denuncia del profeta che dice: il re e con lui, in lui il popolo, è adultero rispetto a Dio. Passiamo al versetto quinto. Benché Erode volesse farlo morire, temeva il popolo perché lo considerava un profeta.
Ecco, due constatazioni. La prima è che Erode vuol farlo morire, e chi ci dice la verità che noi non desideriamo, cerchiamo di spegnerlo in un modo o in un altro. Taci, grillo parlante. Ecco, chi ha il potere lo fa anche effettivamente. Però è interessante che l'Evangelista Matteo distingue tra Erode e il popolo, perché cerca di giustificare per quanto è possibile il popolo, cioè l'errore è quello dei capi, non del popolo. Il popolo fa un errore di prendersi quelli come capi. Infatti il nostro grave errore è che ci scegliamo come capo, perché il capo è il tuo modello. È importantissimo, cioè il tuo capo è il tuo modello, sei il suo servo. Ti fa libero, ti fa più vero, oppure qualcos'altro. Ed è interessante, in fondo il re è l'ideale dell'uomo, è dell'uomo ideale, ciò che tutti vorrebbero essere liberi, cioè essere è libero, fa quel che gli pare e piace, e ciò che noi vogliamo, poi non potendo noi lo deleghiamo almeno a qualcuno che ci pensa lui a farlo per noi e a nostre spese. Prego.
No, mi pare di notare anche una cosa, a conclusione di questo versetto, che sì, c'è una differenza di sentire tra il popolo e Erode, però all'interno dello stesso re Erode c'è un sentire diverso, contrastante, e ci sono diversi sentimenti, perché c'è il desiderio di farlo morire, ma anche poi la tristezza quando, per le ragioni di gioco che vedremo, entra in un'azione, decide di farlo morire. Forse c'era anche una certa stima. Voglio dire che c'è una complessità di sentimenti, per cui Erode, ecco, non è una figura stranissima, ma è molto umana. Credo che assomigli un po' a ciascuno di noi, anche per certi versi. Venuto il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse domandato.
Ecco, allora viene la festa di Erode, e questo banchetto che nota Marco è fatto per i potenti, per i principi, per quelli che hanno, per quelli che hanno potere, per quelli che contano. Con questo celebra il suo compleanno, in realtà sarà il compleanno del Battista questa.
Sì, non tanto appunto il suo genetliaco di Erode, ma il dies natalis, il giorno in cui nasce, ecco, Giovanni il Battista.
E l'ingrediente di questo banchetto sono appunto il lusso, la ricchezza, tutto ciò che l'uomo desidera, l'abbondanza, addirittura la bellezza, il piacere, piacque ad Erode. E questa figlia Salome che danza benissimo, ecco, la bellezza, la grazia a servizio del potere, è il banchetto della vita che tutti desiderano. La sazietà, la bellezza, il piacere, ho nulla contro questo, anche il Vangelo parla, saranno saziati, eccetera. E la bellezza è l'attributo fondamentale di Dio. C'è un piccolo errore in questo. Che tutto questo è governato da Erodiade. Cioè anche tutte le cose buone, il bene noi lo e il male lo facciamo col bene. Cioè tutte ciò che abbiamo e siamo, tutte le cose belle e buone, sono governate dalla stoltezza. Cioè ci servono solo per apparire, per soffocare la verità e non invece per crescere nella libertà e nella verità. Quindi per sé il banchetto del mondo e quello del regno di Dio apparentemente sono uguali. Dio ci ha fatti per che cosa? Per le cose belle, buone e piacevoli, mica ci ha fatto per le cose brutte, spiacevoli e incresciose. C'è però un inganno, c'è una bellezza, una bontà, è un piacere apparente, ti accorgi che è apparente perché poi c'è un piatto, un vassoio con una testa sopra, che è proprio quella della verità che cercavi. Cioè voglio dire, il vero Dio del mondo, il vero governatore del mondo è l'illusionista, è colui che fa l'apparenza, e dietro l'apparenza c'è sempre la morte. Ed è il banchetto normale, oggi più che mai viviamo di apparenze, anzi uno è se appare, se non appare non esiste. Ma è sempre stato così fin dal principio, no? Come il frutto sembrava buono, bello e desiderabile, era apparentemente così perché poi si scoprì nudo e indesiderabile. Quindi c'è tutta un'apparenza dove entrano in gioco tutte le cose che sono belle per l'uomo, la nascita, il banchetto, l'amicizia, il cibo, la promessa, il giuramento, il dare addirittura. Anche il brano successivo avrà come centro il dare. Ci sono un dare di un tipo e il dare di un altro tipo. Ecco, il problema è da chi è governato questo banchetto e questa danza.
Sì, si può accennare una cosa che qui vengono già descritti gli ultimi passi definitivi, tragici, di un gioco che, sì, gioco tra virgolette, che sembra perfettamente controllato, però è un gioco che oramai ha preso questa persona, questa figura che è Erode, e lo condurrà a far uccidere il Battista. Cioè voglio dire, sembra che uno appunto entri e governi con libertà le mosse di questo gioco, invece diventa una specie di danza costretta, per cui dovrà fare, si impegna con giuramento, con orazione addirittura religiosa.
E pensavo appunto che il brano è strettamente religioso, la danza è qualcosa di sacro, la promessa, il giuramento, la bellezza, sono tutte cose santissime. Cioè tutte le cose buone sono stravolte nel contrario. Anche il dare sarà il tema fondamentale del brano successivo, del corpo dato per noi.
Versetto ottavo, essa, indotta, istigata dalla madre, disse: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista.
Ecco, e alla fine della danza che cade il velo e si scopre la morte in modo molto preciso, ed è la madre che governa, Erodiade, dice: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Molto preciso. C'è l'ultima movenza della danza, è questo vassoio con una testa. È con la testa dell'ultimo dei profeti, che sono quelli che dicono la verità e promettono la vita. Cioè il sacrificio della verità e della vita. Il risultato ultimo di questo banchetto è il sacrificio della verità e della vita. Mentre dico queste cose mi distraggo per molti motivi anche, non solo per l'influenza, ma anche perché penso, cosa capita anche nella nostra società della verità e della vita? È tutta una danza, tutto un gioco così a incastro così perfetto che è beato che ci capisce qualcosa, ci dicono una cosa, poi anche il suo contrario, può darsi sia vera. Comunque, ecco, vorrei vedere il risultato. Qual è l'ultima portata?
Sì, vedo anch'io un valore oltremodo simbolico, emblematico di questo racconto, che non è certamente la cronaca di un misfatto nei confronti della verità, ma quel tempo, là, in quella circostanza, è successo così. Questo è qualcosa che succede in ogni tempo e succede dovunque. Pensavo anche a un termine più che sinonimo e oltremodo descrittivo, cioè un gioco. È come un ingranaggio questo. Uno pensa di giostrare, ma nell'ingranaggio, se entri, e siamo dentro in un certo senso, non ne esci. L'ingranaggio va avanti.
Stavo pensando anche, no, in noi, è bene dirlo, convive sempre il lievito di Erode, c'è cioè questo banchetto, e anche però quello del pane. Cioè passiamo mediamente da un banchetto all'altro. Però sarebbe utile distinguere che banchetto stiamo facendo. Cioè cosa in concreto faccio nella mia vita della verità, di ciò che promuove la libertà, la vita, l'amore, la condivisione. E questo è il criterio di valore della vita. Il resto dà morte. Al di là di tutte le apparenze. E le apparenze devono sempre essere bellissime. Normalmente il bene non ha neanche bisogno di apparire tanto bene, perché cioè, prova, poi vedrai. Il male ha bisogno di apparire bene. Estrema necessità, se no chi lo farebbe, scusate, se apparisse anche male. Quindi aver sempre il sospetto delle cose confezionate troppo bene. Se è semplicemente arte, mi va benissimo che sia confezionata bene, perché so che è pura bellezza ed è arte. Ma quando c'è dietro qualcos'altro, non mi interessa la confezione, voglio vedere. E scoprirete dietro la confezione una testa, probabilmente.
Un'espressione che è stata usata adesso, che hai usato, e apre proprio una speranza, quando hai detto che si passa da un banchetto all'altro. Ecco, penso proprio che sia da sottolineare che è possibile, non per noi, ma perché Dio lo concede, è possibile passare da questo banchetto a quello che ci sarà dato di proclamare e contemplare settimana prossima, cioè il banchetto di Gesù, il banchetto nel deserto.
Ed è possibile per Erode stesso, perché dopo aver tagliato la testa dice: oh Dio, è qui ancora, e mi dice le stesse cose. Quindi neanche chi fa il male può soffocare la verità, anzi gli appare più forte.
Versetto 9. Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni nel carcere.
Ecco, il re ha tristezza. Abbiamo sempre detto che è proprio di Dio dare gioia quando cerchiamo il bene. Quando cerchiamo il male ci dà tristezza, in modo da avvisarci che guarda che non vale la pena. C'è una tristezza che viene da Dio, che è quella quando fa il male. E Erode, se seguirà questa tristezza, gli andrà bene anche a lui. Comunque non segue questa tristezza che viene da Dio, ma segue un giuramento. È interessante, no? Erode, che è il padrone, il tetrarca, praticamente il re, crede di comandare, invece è comandato dai suoi servi. È comandato dal gioco. E lui dà l'ordine, che in realtà non ha ordinato lui, è il gioco che l'ha ordinato. È interessante, il potente alla fine non è capace di fare il bene, può solo fare il male che non vuole, sapendo che è male, per di più in malafede e con tristezza. Quindi Erode è molto simpatico anche per questo, perché lo fa in malafede il male, quindi è molto onesto. E anche dopo dice: oddio, è risorto, ha ragione lui, e come faccia? Cioè, è un uomo di coscienza, almeno. Solo che è giocato. Almeno di una certa coscienza. Ed è interessante, no, che gli ordini del potente non vengono da lui. Vengono da altra parte, e dipende da chi ha sposato, se la sapienza o la stoltezza. Cioè la nostra vita in fondo è ordinata, da una parola interiore e dipende se è quella giusta.
Proseguiamo. E la sua testa fu portata su un vassoio e fu data alla fanciulla e la consegnò a sua madre.
Anche come racconto sentite che è molto efficace, cioè ripete i termini, ordinò che le fosse data la testa, la decapitò, la testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla, la consegnò a sua madre. E così la stoltezza ha ciò che desidera, la testa della verità. E in realtà tutto il gioco puntava lì, fin dal principio. Cioè la stoltezza è menzogna, è morte, e solo alla fine però svela il gioco. E nel frammezzo invece sembra molto festoso, molto piacevole, molto bella, è molto allegra. Sembra, perché alla fine è così. Però non finisce qui.
E i suoi discepoli, fattisi avanti, levarono la spoglia e la seppellirono e vennero a informare Gesù.
Il finale, vedete, è come quello di Gesù. Giuseppe d'Arimatea prese la spoglia, la seppellì. Ecco, però non finisce qui, perché appunto il brano si apre con le parole Giovanni è risorto dai morti. E cosa ha fatto in fondo il Erode e il suo banchetto? Non ha fatto altro che costituire Giovanni testimone assoluto della verità, di una verità più forte della vita e della morte. Cioè Giovanni è testimone, è martire, cioè realizza pienamente la parola che dice. Quindi il male alla fine non ha fatto altro che portare a consumazione il bene. Cioè che la verità è vera, si incarna, diventa vita, vince la morte. Sarà quel che capiterà anche a Gesù. E difatti vanno a informarlo perché sarà il suo stesso destino, appunto. Ecco, mi sembra che la potenza di questo brano la si capisce molto bene in connessione col successivo che ci rappresenta l'opposto. Ecco, e vuole svelarci questo brano con molta semplicità quel gioco che implicitamente facciamo noi sposando la stoltezza. Il gioco implicito del si fa. Quello che dice la prima lettera di Giovanni al capitolo secondo, al versetto 16, dice l'ordinamento del mondo, proprio come è ordinato, non è altro che la brama di avere, di potere, di apparire. È questo gioco di apparenza. Così il primo peccato faceva apparire il male, il frutto proibito, anche quello da mangiare, come buono, bello e desiderabile, e poi non era vero. Cioè questo si ripete costantemente nella nostra vita. Allora questo brano serve a noi per farci passare al secondo, all'altro banchetto, cioè ci fa vedere che questo banchetto, sì, è quello che facciamo normalmente, ma potrà andare bene per Dracula o per qualcuno, ma a noi non piace un banchetto così. Una portata così alla fine, poi con contrasto bellissimo tra la fanciulla che danza e questo vassoio, il contrasto è efficacissimo. Cioè tra la bellezza, la grazia e la cosa più truculenta, no? È proprio per crearci il disgusto del gioco che stiamo facendo. Ed è ancora il Battista che parla attraverso questa scena, anche a noi. E così questa scena mi sembra ci introduce molto bene in quella successiva, svelandoci appunto da dove bisogna uscire giorno dopo giorno, sapendo che non se ne esce mai del tutto.
Ecco, vi sostiamo riprendendo il testo e soprattutto ecco, cercando di fissare ciò che dentro di noi si è particolarmente reso luminoso, significativo. Forse dei sì, testi supplementari, sì. Giusto?
Prima diciamo i testi, il Salmo 73 che abbiamo pregato all'inizio, adesso a questa luce lo si capisce bene. Poi il libro dei Proverbi parla a lungo della sapienza e della duplice sapienza. Proverbi 1:20 fino a 2:22. Poi Proverbi 8, capitolo 8, tutto il capitolo. Poi Proverbi 9, 1:6 rappresenta l'invito della sapienza. 9:13-18 rappresenta l'invito della stoltezza. Poi la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 16, in un breve versetto sintetico presenta proprio la struttura del mondo che è ordinata sull'apparenza.
Bene, sosta allora. Ecco, che cosa ti ha colpito di questo brano e che cosa questo brano anche ti ha fatto pensare in rapporto così alla vita, alla tua vita personale, non so, alla vita anche ecclesiale o sociale, chissà. Coraggio. Un brano un po' difficile.
Filippo, giù in fondo c'è una mano alzata.
Ah, scusa.
Ma diciamo, così come impressione che ha dato questo brano, è come la tentazione è qualcosa che non serve al tentato ma al tentatore. Cioè la madre istiga Salomè, la quale riceve questa testa e non se ne fa nulla, la passa alla madre. Cioè in realtà ogni volta che noi siamo tentati facciamo qualcosa che addirittura non ci giova, ma giova a chi ci ha tentato, neanche a noi altri. Questo direi come primo punto. Ecco. Poi, questo penso è la cosa così che mi ha un po' colpito.
È interessante proprio, come faccio a sapere se una cosa è male?
Non mi serve.
Ecco, proprio il male ti accorgi che alla fine non conviene, alla fine dico perché evidentemente se rubi c'è un po' più di soldi, ecco, però ti accorgi che alla fine non è bene, non mantiene la promessa che ti dà, da una parte. Poi dopo il male non giova a chi lo fa, mai. Giova al tentatore, il quale tentatore, poveretto, è abbastanza scemo, perché in quel modo lui è sconfitto. E spiego, con la testa del Battista in mano, Erodide crede di aver vinto, e invece no, proprio così il Battista è martire, testimone della verità compiuto, e parla dopo morto, e non lo puoi più uccidere. Interessante, no? Quel che dice Atti 4:28... sono gli apostoli, si trovano in un momento difficile e riflettono e capiscono, dicono è vero quel che è capitato a Gesù, che cosa? Che tutti i potenti si sono messi contro di lui per compiere ciò che la volontà e la mano di Dio aveva preordinato che avvenisse. Cioè tutto il male alla fine non fa altro che compiere il bene, pur facendo il male. Sembra strano, ma è una cosa... Perché? Perché chi lo sa portare, lì il male si arresta e quello vive il bene allo stato puro e riscatta da ogni male. Cioè il senso della croce, ma ci arriveremo.
Sì, appunto, credo che si possa aggiungere, ma ci arriveremo poi a capir meglio, che il male si accanisce su Gesù Cristo e... sembra, più che spegnere la sua vita, sembra ghermirla, toglierla. Astuzia di Dio. Proprio con questo metodo Dio ci dà la sua vita. Viene data a noi. Il male sembra essersene impossessato. Invece no, è il modo migliore per cui passi a noi.
In questo brano la cosa è soltanto allusa dal fatto che termina con la sepoltura, ma inizia con la resurrezione, cioè per cominciare subito con la vittoria della verità. Io non vorrei colpevolizzare nessuno, neanche me, ma normalmente il gioco che facciamo non è questo, per cui Erode è molto nostro fratello, maggiore o minore, ma è una figura molto vicina.
Molto umano?
Molto umano, sì. Anzi, in Marco è ancora più umano perché ascolta volentieri la parola, va il lunedì a San Fedele... Lo ascoltava volentieri e voleva conservarlo, dice, qui invece dice voleva ucciderlo per separare il popolo dal capo, no?
Sì, Filippo ha chiesto prima se c'era venuto in mente anche qualcosa così legato alla vita sociale, ecclesiale. A me ha colpito questo brano perché l'ho collegato a quello della volta scorsa. Nel brano della volta scorsa si diceva che Gesù entrava nella sinagoga e si scandalizzavano di lui, perché probabilmente diceva la verità. E qui c'è un passo successivo che poi raggiungerà anche Gesù, e Giovanni viene addirittura ucciso per la verità. E io stasera, sentendo questo brano, mi è venuto in mente una frase di un'omelia di padre Turoldo. Lui diceva che predicare Cristo è pericoloso, è molto pericoloso, perché appunto si fa un po' come con Gesù, ma cosa vuole questo, ma dove viene, da dove viene? Ecco, io credo, mi sono sentita molto coinvolta in questa cosa proprio a livello ecclesiale. Io credo che quando nella Chiesa la predicazione scandalizza, quando il profeta viene messo a morte, allora probabilmente siamo a cavallo. Quando invece noi entriamo nelle nostre chiese e usciamo dalle nostre chiese così come siamo entrati, entriamo bianchi, usciamo bianchi, entriamo neri, usciamo neri, non usciamo né convertiti né cattivi, credo che forse ci sia qualcosa che non va. Ecco, a me ha colpito molto questa cosa, che il profeta viene proprio ucciso.
A me colpisce molto appunto il profeta ucciso e poi tace, è il suo silenzio che parla, ne parliamo ancora adesso, aspetto anch'io il mio turno di tacere perché ho giù la voce.
Qualche altro intervento?
Qualche altro che non ha perso ancora la testa, che vuol dire qualcosa.